La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Eccoci qui, brano abbastanza frenetico che dà bene l'idea di quello che sta per succedere, o comunque insomma mette quel giusto senso di ansia che il film trasmette per tutta la sua durata. Ecco qui Marcello con noi, ben ritrovato Marcello.
Buongiorno Fabrizio, ben trovato.
Allora, dunque, di quale film parliamo? Insomma, un film che fece epoca, come dicevo in introduzione di programma.
Parliamo di un film davvero epocale, forse il film di maggior successo, diciamo, di Dario Argento, che è Profondo Rosso, un film che è stato uno spartiacque nel thriller italiano e mondiale, perché poi sarà imitato da centinaia di registi in tutto il mondo, che avrà una diffusione, diciamo, nel corso del tempo in ogni luogo, che è conosciuto nelle Filippine, come in Australia, come in Nuova Zelanda, come nel Sud America, ovunque, ed ha fatto ovunque scuola. Si tratta di questo film, un film che nacque dopo i primi di Dario Argento, che l'avevano comunque lanciato a livello internazionale, per esempio Il Gatto a Nove Code era stato riconosciuto, insomma, anche in America con un certo successo, negli Stati Uniti, dove pure magari modificavano spesso i titoli, insomma, li rendevano più attinenti al loro mercato. Comunque, diciamo, era un regista che già cominciava ad essere apprezzato a livello internazionale, quindi non solo in Italia. In Italia aveva molti imitatori, però bisogna anche dire che c'era anche un filone diverso da questo crudo, diciamo, e se vogliamo così estremo, insomma, di Dario Argento, come almeno appariva allora. C'era un filone di thriller italiana che comunque dagli anni 60 aveva preso, diciamo, in qualche modo piede, da Bava in poi, che aveva caratteristiche in parte diverse e in parte, insomma, seguiva poi i canoni rivoluzionari, diciamo, soprattutto dal punto di vista dell'immagine di Dario Argento. Profondo Rosso nasce, diciamo, da una scommessa che lui fa con Bernardino Zapponi, allora erano molto uniti, sceneggiatore, si mettono al tavolo, pensano a una sceneggiatura, pensano in qualche modo a così introdurre anche un elemento che per Argento era nuovo, se vogliamo, che era quello in qualche modo della parapsicologia. E ricordo che la prima cosa che mi colpì in questo film, dopo, diciamo, l'inizio, l'incipit da incubo, insomma, in cui si vedono delle ombre, le ombre cinesi, si sente una nenia infantile e un coltello che è brandito, che uccide, insomma, le urla, diciamo, di morte in una villa, e un bambino che poi si trova ai piedi un coltello insanguinato, questo è il prologo. E il film sostanzialmente inizia con una seduta di congressuale, insomma, sembra di parapsicologia, che si svolge in un teatro dove una medium ottimamente interpretata da Maja Merrill, che ci tende a spiegare che lei non ha nulla a che fare con la magia, ma sono sensazioni e sono, diciamo, esperienze sensoriali che lei vive in prima persona, lei riesce a percepire le presenze, diciamo, sia positive che negative. Mentre fa questa sua relazione, questo convegno, viene turbata improvvisamente la sensazione, insomma, di qualcosa di terribile, insomma. C'è una presenza perversa, una presenza di morte, che la minaccia direttamente e che ha già ucciso e che tornerà ad uccidere. Si sente addirittura male, viene soccorsa dai suoi colleghi, ma riesce a finire, diciamo, questa sua così descrizione angosciata, diciamo. Dopodiché si vede, tra l'altro, Argento è maestro dei particolari, si vede anche la soggettiva dell'assassino che guarda tra la folla, diciamo, dopo essersi alzato è andato in un bagno, vede, insomma, attraverso le tende i presenti, perché Argento, ed è questa la novità rivoluzionaria, cioè Argento ci fa vedere proprio la prospettiva dell'assassino, lui vede quello che la macchina da presa vede,
e non viceversa, per identità, ovviamente.
O viceversa, infatti. E insomma, da alcuni dettagli, per esempio dei guanti neri, che peraltro è una specializzazione di Argento, lui interpretava sempre, quando si vedevano i guanti neri nei suoi film era sempre lui in prima persona, e la puntura di spillo un po' pazzo, insomma, ci fa rientrare appunto in un'atmosfera di perversione, che è esattamente quello che la parapsicologa, diciamo, che
avvertiva.
Dopo poco cambia scena e siamo a Piazza CNL di Torino. Il luogo, quando si parla di luogo si parla di Roma, in realtà è una non città, perché la maggior parte del film lui l'ha girato a Torino, e tra l'altro io conosco bene questa Piazza CNL, che, se vogliamo, me ne sono capitato, insomma, un paio d'anni fa, l'ho vista molto bene, e ho visto anche la famosa prospettiva che lui crea, cioè praticamente vede David Hemmings, che appunto è il protagonista, un pianista che ci aveva presentato jazz, che aveva, insomma, una specie di piccola scuola, diciamo, di musica, e che parla con un amico che è appunto uno splendido Gabriele Lavia, piuttosto disturbato, che comunque suona in un locale in un bar, diciamo, lì, Blue Bar, per guadagnarsi quattro soldi. Stanno conversando tra di loro, poi si sente un urlo terribile e si vede appunto questa parapsicologa, che nel frattempo era tornata a casa, aveva fatto una telefonata ed era stata aggredita poi improvvisamente. Questo io semplifico, in realtà Argento ci porta con dovizia di particolari, si sente prima la nenia, diciamo, questa nenia infantile, si sente suonare alla porta, avverte la presenza e quindi non apre la porta, dopodiché la porta viene sfondata con un'accetta e lei viene aggredita. Comunque i due amici assistono a questo, almeno diciamo se ne rende conto comunque Hemmings vede l'omicidio in diretta, vede questa donna che cade su una vetrata, che subisce l'ultimo colpo, si precipita dentro l'appartamento, tra l'altro un appartamento signorile, molto bello, pieno di specchi con figure inquietanti, e praticamente non trova più nessuno, non può far altro che cercare di soccorrere questa donna, che è comunque questa Helga, che comunque tra l'altro una tedesca, probabilmente di origine ebraica, dal funerale, diciamo, così la interpreteremo, insomma. C'è un funerale in stile
poi
ebraico.
All'ingresso c'è un candelabro, o comunque un'immagine di un candelabro a sette braccia, quindi insomma sì, è molto sì. probabile che sia così.
È molto probabile che sia così. Insomma, dopo la tragica morte, che vi assicuro è veramente impressionante, a tutt'oggi, e ricordo quanto fu impressionante, diciamo, allora, perché delitti di questa efferatezza, con questa, se vogliamo, veridicità, insomma apparente veridicità, non erano molto usuali sullo schermo, e David Hemmings rimane sconcertato, capisce però il problema, lui capisce di aver visto qualcosa, quando parla con la polizia ha l'impressione che un quadro sia stato tolto, dice io qui c'era un quadro in più, sono convinto di aver intravisto un altro quadro che adesso non trovo più. Non gli quadra questa situazione, non riesce in qualche modo a realizzarla, è come se
Blow Up, particolare, sì.
Blow Up, no? Da cui lui proveniva, e non a caso Argento lo scelse proprio quasi in onore ad Antonioni e al fatto dell'apparenza e della realtà, perché anche in Blow Up c'è questo tema: cosa ho visto, cosa non ho visto. Il film lo riprende.
Cosa c'è nascosto che devo andare a cercare?
Cosa nascosta che devo andare a cercare? Cosa che ho intravisto ma non ho visto. Insomma, lui testardamente, questo che peraltro è uno straniero, questo pianista Mark, si mette, insomma, non è convinto neanche delle risposte così di drammatica che la polizia gli dà, e si mette in testa di indagare da solo. Si mette in testa di tra l'altro gli si subito mette alle costole una bella e brava giornalista, che tra l'altro sarà la sua futura compagna, Daria Nicolodi, Gianna Brezzi, comincia così a tormentarlo perché vuole comunque partecipare alle indagini, lui non vuole, ci sono battibecchi su tra uomo e donna, chi è meglio, che insomma a quei tempi si facevano questo tipo di battute.
Erano anche delle schermaglie, no?
Erano anche delle schermaglie, e sono tra le poche schermaglie leggere, comiche, che nel film, diciamo.
Sì, c'è la gag del sedile della macchina.
Insomma. Sì, della macchina scalderata. Insomma, tra i due nasce un flirt, insomma, stanno insieme ma non stanno insieme. Lei rivendica, insomma, quasi un protofemminismo, insomma, anche vivace. C'ha dei lati di ambiguità, perché sembra tante volte una sprovveduta e poi invece dimostra una donna capace di capire le cose, di supportarle in maniera intelligente, e poi in un momento decisivo, insomma, sarà al suo fianco e rischierà la vita, diciamo, per lui. Comunque, insomma, cominciano, ovviamente Hemmings, quindi Mark, cerca subito di contattare innanzitutto gli altri, diciamo, professori di parapsicologia che erano presenti, cioè in particolare uno, cerca anche di parlare con il suo amico per capire che cosa, perché sembrava lui che avesse minimizzato, pensava che si trattasse di uno stupro. Lo cerca, va a trovare la madre, tra l'altro una persona, diciamo, interpretata da Clara Calamai, che
vecchia regina del cinema muto, insomma.
La regina del cinema muto, insomma, molto invecchiata, un po' fusa di testa, si vede, insomma, e gli dice che il figlio non c'è, gli dà un indirizzo, lui va a questo indirizzo comunque a trovarlo, e lo trova con un compagno gay, insomma, così, e quindi capisce pure diverse cose che non capiva sul suo amico, Insomma, continua comunque queste indagini, parla col professore di parapsicologia che gli indica un libro che era stato scritto da una scrittrice, diciamo, di antropologia, insomma, e che lui si ripromette comunque di andare a visitare, insomma, in una, tra l'altro questa abita in campagna. Non fa in tempo, non fa in tempo, perché questa donna, mentre così sta in questa villa di campagna, tra l'altro piena di uccelli, diciamo, insomma, una villa molto particolare, insomma, molto, molto, insomma, solitaria e molto caratteristica. Lei avverte a un certo punto un senso di paura, no? Inizialmente, poi ritorna nella villa, insomma c'era qualcosa di inquietante intorno, cioè Argento sa creare delle atmosfere magnifiche di tensione, insomma, cioè sono minuti prima che avvengano gli omicidi efferati.
Sì, carica l'azione di una particolare, come dire, attesa, come si dice?
Di una particolare attesa.
Infatti, suspense è il termine più adatto.
Esatto,
no?
Proprio un maestro della suspense, infatti non a caso si riferiva a Hitchcock, lui, no? È un maestro della suspense.
Quasi che debba torturare lo spettatore prima di concedergli, diciamo,
la liberazione,
tra l'altro, con quanto di peggio possa aspettarsi.
Quanto di peggio uno possa aspettarsi, infatti. Insomma, questa donna viene barbaramente assassinata, tra l'altro nell'acqua calda, viene soffocata, diciamo, l'acqua calda, il volto sfigurato, e fa in tempo comunque a scrivere, diciamo, essendoci vapore nella stanza, lei riesce sul muro, sulle mattonelle, a scrivere un nome e viene appunto così barbaramente uccisa dopo un rituale, insomma, appunto di uccelli che gli vengono mandati contro e che lei riesce a neutralizzare, insomma, tutte le atmosfere più angoscianti e più paranoiche, insomma, che la mente di Dario
Argento. Sì, quasi come se Dario Argento sadicamente voglia appunto prolungare la tortura anche dello spettatore.
Sì, c'è qualcosa ovviamente di malsano, no? Anche, insomma, in questo modo di filmare, che però è estremamente efficace, estremamente concreto.
E poi particolarmente originale e innovativo per l'epoca, insomma.
Assolutamente, assolutamente. Possiamo dire che lui in qualche modo, poi lo vedremo, lo capiremo alla fine del film, c'è anche qualche vago riferimento a Psycho, però insomma lo vuole superare anche questo, anche Hitchcock lo vuole superare, insomma, quindi è un terreno, diciamo, in qualche modo innovativo. A un certo punto, preso atto che le persone che cominciano ad essere intorno a lui scompaiono, lui stesso viene fatto oggetto di un grande pericolo, perché nel suo appartamento, mentre sta suonando il piano, si rende conto, sente la musichetta, e praticamente, musichetta che è ricorrente, questa nenia infantile, e capisce che c'è un pericolo. Sta sul piano, all'inizio non se ne accorge, ma ci sono dei passi sopra il suo soffitto che generano anche la caduta di alcuni calcinacci. A un certo punto ci fa caso, si sente assediato, si vede proprio il sudore, lui continua, diciamo, con una sola mano a suonare, con l'altra cerca di acchiappare un coltello, però diciamo, rimane così in suspense, con la presenza di questo assassino che ormai ha la certezza che sia nella casa. Fortunatamente suona il telefono, lui scatta sul telefono, chiude la porta in tempo per sentirsi dire: tanto prima o poi ti ucciderò. Al telefono era Gianna, l'amica giornalista, che di fatto, insomma, senza saperlo gli salva la vita, perché lui ha questo scatto che determina la capacità di chiudere improvvisamente questa porta. Continua il giro di indagini, riparla con il professore e non possono che commentare appunto la fine di questa scrittrice, e è il turno del professore. Dopo poco è il turno del professore. Il professore finisce pure lui in maniera spettacolare, addirittura c'è un pupazzo che gli viene lanciato contro, anche lì una preparazione, la nenia, insomma una caratteristica angosciosa di tutti questi delitti, di tutti questi fenomeni, diciamo, che avvengono e che argento minuziosamente per minuti con la musica spettacolare dei Goblin, tra l'altro lo dirai meglio tu, ma comunque Goblin sono un complesso prog che fu scoperto proprio da lui, venivano dal conservatorio, lui si servì per alcuni brani di Giorgio Gaslini, per esempio la Nenia infantile e altri brani, e per altri, la maggior parte, quelli che diventarono famosi in tutto il mondo, dei Goblin, una musica incalzante e angosciosa.
Particolarmente azzeccata. Senti Marcello, che ne dici per continuare sulla falsariga di quello che è la caratteristica di Dario Argento che tiene tutti sulle spine, anziché sì. proseguire fino alla fine con il racconto del nostro film, visto che sì. hai parlato di colonna sonora, io farei una piccola interruzione ascoltando un secondo estratto della colonna sì. sonora, così sì. almeno sulla, come dire, rispettando anche la suspense di Dario Argento, teniamo i nostri ascoltatori. Tra l'altro ce n'è uno che ha mandato un messaggio del quale voglio parlare appena ritorniamo in voce. Ascoltiamo i Goblin con Mad Puppet.
Perfetto.
In realtà questo Mad Puppet altro non è che un'ulteriore versione del brano che avevamo utilizzato, Dead Dice, per, come dire, per introdurre il racconto di Marcello Gerardi. Sta di fatto che, come accennava giustamente Marcello, si tratta di una colonna sonora particolarmente riuscita, che ormai è legata a doppio filo al film, anche se poi ovviamente ha vissuto di vita propria e ha decretato il successo della band capitanata da Claudio Simonetti, che, figlio d'arte, il padre era un personaggio televisivo, un maestro di pianoforte, tra i più bravi anche a divulgare la musica in televisione. Torniamo con Marcello per raccontarci dove eravamo rimasti nella trama del film.
Sì, sostanzialmente questo professore appunto viene trucidato, diciamo, sempre in maniera spettacolare. Prima arriva un pupazzo, come dicevo, che lui riesce con un coltello, una mannaglia a decapitare, però poi viene colpito da dietro una tenda, e un particolare, insomma, omicidario particolarmente violento, cioè praticamente la bocca e i denti gli vengono sbattuti violentemente contro il marmo, insomma, quindi è diciamo un altro omicidio che a suo tempo fece scalpore, che fu considerato orribile. E, insomma, questa violenza estrema di Argento fu anche criticata. Molte persone ancora non vogliono vedere questo film per la violenza estrema. In realtà era una cosa che poi mediamente avveniva anche in tanti splatter americani, insomma, e così via. Quindi, però per l'epoca e per l'Italia era abbastanza.
Ricordiamoci, l'anno scorso abbiamo parlato di non aprire quella porta che ha qualcosa.
Sì, ma se ci pensi bene, addirittura era meno esplicito, paradossalmente, non aprire quella porta rispetto a certi omicidi argentiniani, no? Era persino un po' meno esplicito. Comunque, insomma, nella sostanza il film trova la sua, in qualche modo, conclusione quando lui arriva alla famosa villa del bambino urlante. Cioè lui cerca per tutta la campagna, insomma ufficialmente sarebbe la campagna romana, non è affatto vero. Lui fece una ricerca a Torino con Zapponi e con Bassani e cercarono, diciamo, alla fine avevano quasi rinunciato, fin quando improvvisamente videro una villa stile Liberty che li colpì. Però pensarono, dal momento che ovviamente questa era la villa da cui tutto si originava, come poi lui capirà, Hemmings, Mark, il protagonista, una villa molto grande per poter contenere tre persone, insomma le tre persone all'origine della tragedia, no, dell'omicidio che alla fine, all'inizio del film, diciamo, avevamo intravisto come ombre cinesi, no? Ora, cosa avviene? Avviene e lui finalmente vede questa villa, si rivolge al custode, che tra l'altro è una bambina sadica, che fa impressione, a Nicoletta Elmi, praticamente appena, diciamo, piccola, avrà avuto 13-14 anni, poi diventerà famosa negli anni successivi, che tortura le lucertole. Questa bambina comunque gli dà la dritta, insomma, per entrare in questa villa, lo accompagna, lui visita la villa e trova un affresco dove si vede appunto un bambino che sta uccidendo praticamente un genitore
su una parete che era stata rintonacata per coprire questa vergogna, diciamo.
Esattamente. Ora però ricorda dalla fotografia di questa villa da aver visto che c'era anche una finestra, che però lì allo stesso luogo non c'era più, quindi praticamente lui pensa giustamente, ma questa sarà stata murata, e in effetti con uno scalpello e con grande pericolo, perché rischia di cadere, poi alla fine cade davvero, comunque insomma per fortuna senza farsi troppo male, insomma riesce ad aprire questa finestra e dentro vede un corpo mummificato vicino a un albero di Natale, e che era esattamente la scena del delitto che appunto di cui avevamo visto e che veniva sempre richiamato dall'assassino con le famose nenie, diciamo, bambinesche. Visto questo, improvvisamente viene colpito alla testa e la villa va a fuoco. A un certo punto vediamo lui svenuto e Gianna vicino a lui, che nel frattempo si era messa sulle sue tracce praticamente, perché aveva detto vado alla villa in via Tot. Gianna lo raggiunge, per un momento Argento ci vuole dare il dubbio su una espressione di Gianna ambigua che possa avere a che fare lei in qualche modo con questa tragedia. Invece poi vediamo che aiuta Mark. Vanno presso il custode della villa e lui vede questa bambina che aveva dei disegni, ne vede uno in particolare estremamente simile a quello della villa e gli chiede: ma dove l'hai visto? E lei, prima reticente, poi dice: l'ho visto a scuola, nel fascicolo, diciamo, del.
Perché lei aveva dovuto fare, diciamo, aveva dovuto aiutare la classe a sistemare,
esatto,
l'archivio.
Aveva sistemato l'archivio e avevo visto questo disegno e quindi mi era piaciuto tanto, l'ho rifatto. Insomma, morale della favola, vanno presso questa scuola, una scuola di notte, tra l'altro buia, scuola Leonardo da Vinci, e a un certo punto si separano perché lui comincia a consultare, insomma, i vecchi archivi, trova alla fine il disegno e non sente più Gianna, che era andata nel frattempo a vedere se c'era qualcuno. Tutto buio, lui a un certo punto cammina e cerca per i corridoi questa ragazza, la vede in un angolo silenziosa con un coltello piantato, diciamo, nello stomaco, insomma. E sembra sul punto di morte, ma in realtà la ragazza è solo ferita. Nel frattempo appare quello che forse è l'assassino. Io non vorrei dire, però.
No, infatti lasciamo un po'
non lo vorrei dire.
Il finale, diciamo, lasciamolo film... anche perché poi se diciamo il finale sparisce tutto l'effetto.
Esatto, io infatti non voglio dire il finale, dico solo che da questa scuola lui capisce chi è l'assassino.
Con un finale, tra l'altro,
con un
che
finale formidabile,
leggendario, ecco,
leggendario, che rimane negli annali del cinema thriller horror. Quindi,
perché spiega poi il discorso del quadro intravisto,
l'enigma iniziale del quadro, e lui finalmente alla fine poi riesce miracolosamente, non dico neanche il modo, perché anche quello è un modo
rocambolesco e particolarmente spettacolare, unico,
eccezionale,
certo.
Spettacolare, e appunto che fu citato anche dagli annali del cinema, e a salvarsi miracolosamente. E alla fine, diciamo, il suo sguardo sgomento, no? Come per dire, ma che mi è successo, cosa è capitato, mentre guarda una pozza di sangue, no? E diciamo l'emblema finale del film, con la notizia parallela che la ragazza si salverà. E quindi tra loro era nata una relazione, si suppone che continua.
Sì, loro volevano andare in Spagna, fare un viaggio, eccetera.
In Spagna, volevano fuggire pure. Per
insomma,
per
possiamo, con una conclusione che, se vogliamo, stride totalmente con quello che è stato l'angoscioso epilogo del film, e vissero tutti felici e contenti, nel senso,
esatto,
che
esatto, sì,
un finale che pochettino è rassicurante,
che, insomma,
se vogliamo.
Sì, un finale, diciamo, positivo, anche se appunto si vede palesemente da questo sguardo di Mark quanto sia rimasto sconvolto da questa vicenda, non come sia rimasto, certo, così inebetito da questa vicenda. Ma si tratta di un capolavoro del genere, insomma, inutile, dice Argento sicuramente rimane famoso per questo film, e il successivo film, Suspiria, è quello che certifica il suo passaggio al cinema horror puro, all'horror di tipo soprannaturale. Qui abbiamo dei riferimenti parapsicologici.
E lì si sblocca
lì
praticamente.
Si passa praticamente
a tutta un'altra storia.
Si passa praticamente all'horror metafisico puro, con risultati, secondo me, ugualmente efficaci. Insomma, diciamo che per alcuni altri film Argento, fino a metà degli anni '80, è stato quel
sì,
maestro.
Sì, poi diciamo un pochettino si perde.
Poi si è andato declinando, e non ha avuto più quelle idee, anche perché stare a quei livelli non era così semplice. Ora, cos'è che affascina soprattutto di questo film? L'attenzione estrema per i particolari. Non dimentichiamo che Salvatore Argento, che era il padre,
che
lo produsse, era amico di Sergio Leone, aveva prodotto anche i film di Sergio Leone. E questo dettaglio del particolare, questa attenzione estrema ai dettagli, lui l'ha preso anche da Sergio Leone, e lo disse una volta, dal cinema di Leone. Lo ha portato nel thriller. Argento è una figura strana, no? Per esempio fu accusato di far morire sempre le donne,
di misoginia,
come se fosse misogino. Sì. Lui una volta a un congresso del DAMS si rivoltò e fece una specie di prolusione di un'ora in cui accusava tutti quanti di incompetenza cinematografica, dicendo che semmai era l'esatto opposto, lui valorizzava il ruolo delle donne, le amava talmente che era angosciato e sentiva quei colpi come se fossero su di lui, insomma, ecco. Questa è la spiegazione che lui dette.
Beh, poi se vogliamo, visto che lui era un profondo ammiratore, lo omaggia anche in questo film di Hitchcock, succede la stessa cosa in molti dei film di Hitchcock.
Assolutamente, insomma. Sì. Lui era un profondo ammiratore e poi se ne volle liberare in certo senso.
Sì, beh, diciamo è il maestro che lo...
Rinnega Bava, Mario Bava, certo, a cui tra l'altro nacque questo legame con Daria Nicolodi proprio sul set di questo film. Scelse questa ragazza così particolare, e lui proveniva da una storia tempestosa con un'attrice del tempo che era Marilu Tolo, che pure partecipava molto spesso a film thriller horror dell'epoca, con cui aveva avuto una relazione quasi selvaggia, insomma, così era finita molto male. E a un certo punto del film c'è pure un punto ironico, no? C'è Daria Nicolodi che vede una foto che è proprio di Marilu Tolo e dice: chi è questo, il tuo modello di donna?
Sì, c'è allora, una specie di autocitazione, certo.
Di autocitazione, e prende e la butta nel cestino.
Senti, a proposito di citazioni, non credo che ci sia ombra di smentita al riguardo. La piazza di Torino dove si svolge appunto
CNL,
sì,
piazza CNL,
è praticamente affiancata, cioè la famosa fontana, una delle due, sì, fontane della piazza è affiancata dal bar dove suona Gabriele Lavia.
Lì, allora, secondo me, in realtà lui ha spiegato, è un blu bar, adesso c'è pure un bar,
però voglio dire, quello è secondo me un omaggio a Hopper.
È un omaggio a Hopper, e io anche rivedendo le immagini del film, se tu ci fai caso, sicuramente ce l'hai fatto caso, quando i due amici parlano e si chiedono: ma che è successo, che sta succedendo?
È tutto là, fermo là dentro.
È tutto fermo là dentro.
Certo.
Cioè, proprio c'è una donna poi seduta con una specie di vestito che proprio ricorda un quadro di Hopper.
Sì, c'è i Nighthawks, i Nottambuli,
esatto,
no? È un famoso, forse è il più importante di Edward Hopper. E secondo me, appunto, una citazione dotta, visto che si parlava di nottamboli, perché il suo amico si ubriaca, sì, per strada nel cuore della notte, assiste in parte alla fuga dell'assassino.
E... assolutamente sì, infatti. Lui si ispirò e lo disse chiaro e tondo: era ossessionato da Edward Hopper.
A proposito di ambientazioni, ci scrive un ascoltatore, un caro amico Sandro, che ci ricorda che le scene iniziali di Profondo Rosso, nello specifico quella in cui c'è questa specie di prova tra i musicisti, in cui appunto il direttore d'orchestra o insomma il capo banda è David Hemmings, sono state girate nel mausoleo di Santa Costanza. C'è questo colonnato semicircolare molto, molto, come dire, riconoscibile, e che in effetti è molto particolare e particolarmente cinematografico. Appunto, è una scena che insomma è riconducibile a questa particolare location.
Sì, e poi lui ci presenta praticamente il personaggio.
E quindi insomma ringraziamo anche chi contribuisce con documentazione alle nostre, chiacchiere e ascoltandoci con attenzione.
Sì.
Oh, io volevo far presente una cosa che, come giustamente sottolineavi te, tanto per far capire che Dario Argento non lasciava nulla al caso, hai abbondantemente sottolineato il fatto che David Hemmings come attore era stato già scelto per una parte, se vogliamo, analoga in Blow Up, a suo modo, un film...
una parte simile, diciamo, ecco.
Sì, e poi con questo discorso dello sguardo,
esatto,
inquietante
di
testimone involontario,
no? Testimoni dell'epoca, insomma.
C'è un libro di Caro Figlio che si chiama Testimoni inconsapevole, più o meno la situazione è la stessa.
Esatto.
E quindi, insomma, ricordiamo anche la particolarità di David Hemmings, che in realtà, diciamo, lega quasi esclusivamente la sua popolarità a questo film, anche se poi in realtà ha un, diciamo, un suo carnet di film non
sì,
per esempio io me lo ricordo in Barbarella, me lo ricordo anche in un film di cui era regista, un film molto particolare con addirittura David Bowie, che era Gigolò. Insomma, è un attore sicuramente
versatile
e particolare, però ecco, se prendiamo tutto il cinema britannico, di cui lui è stato anche una testimonianza importante, poi andiamo a vedere i film per i quali è diventato famoso, sono quelli con i due registi italiani, insomma.
Esatto.
Ricordiamo, appunto, nel cast ci sono alcuni personaggi che poi...
Sì, Glauco Mauri, il professor Giordani, quello che pure viene ucciso in maniera barbara.
Ero Spagni.
C'è Clara Calamai, Ero Spagni, insomma c'è un formidabile...
Ero Spagni che deve fare il poliziotto,
esatto,
burocrate, un po', come dire, un po' stupidino, se vogliamo, un po' la caricatura del poliziotto quasi alla Catarella di...
Sì, che convince Hemmings a continuare da solo l'indagine, insomma.
Sì, della serie Vai Avanti Te, che a me viene da ridere, insomma.
Appunto, e c'è Masha Merrill, che era un'attrice tedesca, di origine tedesca, che era molto in voga in quel periodo nel cinema thriller pure.
Sì, ma infatti Allora, intanto apprezzo il fatto che siamo d'accordo sul non voler raccontare l'epilogo del film.
Direi proprio di no.
Non ti nascondo.
Invito proprio a vedere questo film a chi non l'avesse
non
fatto.
Ti nascondo che ricordandomi appunto i particolari del finale mi sono tolto una buona parte del gusto nel rivederlo, perché ovviamente ci si fa subito caso a questo particolare famoso.
Sì, certo.
Talmente famoso che c'è una canzone di Caparezza che ci tiene a voler, come dire, spoilerare, come si dice adesso, tutti i film in cui c'è qualcosa di misterioso da dover capire, e viene citato anche un pezzo di Profondo Rosso, proprio per il fatto che diciamo, tolta la sorpresa, insomma, è come se improvvisamente la meringa si sgonfia, ecco.
Io ricordo molto bene l'impressione che mi fece, insomma.
Ma io ricordo soprattutto per il fatto che, visto al cinema con gli effetti speciali molto evidenti anche dall'impianto stereofonico del cinema, per esempio la scena del pupazzo mi ha fatto venire proprio il torcicollo, perché ho dato una botta.
Ma io ricordo soprattutto, mi impressionò la scena iniziale della parapsicologia, di quel convegno, quello veramente è una cosa che ti rimane proprio in testa, e visto poi sul grande schermo, non era usuale vedere, anche insomma, io ne vedevo dei film thriller, ma quella era veramente una scena di una forza incredibile, insomma, che Argento ha costruito in maniera mirabile, insomma, cioè proprio veramente non ha, quasi mai si sono viste immagini così, senza far vedere quasi nulla, però evocando una vera atmosfera di incubo, anche grazie alle musiche di Gaslini e dei Goblin.
A proposito delle musiche, va detto che inizialmente Dario Argento, sulla falsariga di quello che era successo anche ad Antonioni pochi anni prima per Zabriskie Point, aveva pensato ai Pink Floyd. Poi invece, se vogliamo, la fortuna fu proprio quella di aver scelto praticamente degli esordienti assoluti, ben guidati dal maestro Giorgio Gaslini, che insomma era veramente un importante compositore italiano dell'epoca, ovviamente, anzi forse la figura più figura di maggior spicco del panorama jazz. Tirò fuori questa band di esordienti assoluti che
venivano dal conservatorio, quindi avevano anche una forte preparazione classica.
Certo, e insomma, a detta di molti, è uno dei dischi più belli, addirittura nella rivista Rolling Stone viene considerato tra i 100 dischi più belli di sempre nella musica italiana, insomma, e diciamo, mi sento anche di sottoscriverlo, perché al di là della perfetta aderenza con lo spirito del film, effettivamente è un disco che si lascia ascoltare, è uno di quei classici dischi che non sono stati assolutamente scalfiti dall'usura del tempo.
Assolutamente, certo, d'accordo.
Allora, 14:47, oggi siamo dilungati un po' perché
ci siamo dilungati.
Perché abbiamo anche un discorso musicale particolarmente interessante da sottolineare. Ricordiamo che siamo su radiocittaperta.it, la bottega del forno che, come ogni martedì, si occupa anche di cinema, ma ovviamente si occuperà anche di musica di 50 anni fa. Abbiamo parlato con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi di Profondo Rosso, uno dei punti più alti della filmografia di Dario Argento. E come succede sempre, questa rubrica si chiama Visti in prima visione perché Marcello ci ricorda in quale cinema ebbe l'opportunità di vedere questo film all'epoca della proiezione, per l'appunto in prima visione.
Al cinema Doria.
Ah, uno dei pochi sopravvissuti in zona Prati.
Che aveva tra l'altro uno schermo anche più grande di quelli che adesso.
Immagino.
Aveva uno schermo enorme.
Certo. Sì. Io invece credo di averlo visto all'Astra, che era un cinema di Montesacro di Viale Ionio, che purtroppo non esiste più, ma c'era uno schermo meraviglioso. Mi ricordo di aver visto 3 o 4 film che ancora ho scolpiti nella mia mente.
Un tempo c'era poca differenza tra un film se veniva visto in prima visione o nel proseguimento.
Sì, il pericolo era quando venivano un pochettino smozzicati, tagliuzzati.
Cioè. L'unico pericolo era quello.
Allora, e quindi questo passaggio obbligato e ormai tradizionale della nostra rubrica l'abbiamo superato abbondantemente. Rimane l'unico punto prima della chiusura, un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma senz'altro 4.
Sono d'accordo con te. Anche perché, ripeto, al netto del fatto che averlo visto e quindi sapendo le scene clou dove andavano sì. a parare, qualcosina inevitabilmente la si perde, ma succede anche con Hitchcock ovviamente, certo, però per il certo. resto rimane un film che si lascia ammirare, si lascia ammirare, forse
sì,
il termine
sì,
più adatto.
Soprattutto è un film in cui si lascia ammirare per i particolari. Certo, per l'uso certo. dei particolari, e la mirabile fusione musica-cinema.
Una visione successiva, diciamo, una rivisione aiuta anche ad apprezzare certe cose che magari sì, all'inizio sono sovraffatte dall'entusiasmo e dall'angoscia della
prima visione. Comunque invita anche a rivisitarsi un po' la cinematografia di Dario Argento, no? Soprattutto di quegli anni d'oro, insomma, ecco.
14:50, salutiamo Marcello Gerardi, ovviamente lo ringraziamo come sempre per la sua presenza
ai
microfoni di Radio Città Aperta, e non potiamo che finire con il brano più celebre, la title track del film e dell'album, scritta da Giorgio Gaslini e interpretata dai Goblin. Profondo Rosso, grazie ancora Marcello.
Grazie a te, buon proseguimento. We'll be right back.
radiocittaperta.it, la tua radio online.